uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred. This is Natasha Sinjanovic for Fred Film Radio.
Fred Film Radio, z vami sam Bor Protešek.
Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi.
Essa è Fred Film Radio, io chiamo Marianne Morissau, do Festival di Berlino.
Angela Cermi per Fred Film Radio, on è al Festival di Venice.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Come on, babe, why don't you hear the sound? Da-dun-dun-dun. Hold that jazz. Ci avete sentito anche un'altra volta cantare questa canzone Ad Subto the Day, martedì 23 giugno. Colpo di stato, non è più Nicoletti Spoletti Prudenzi, ma è Nicoletti Acerbi. Di nuovo, l'avevamo già fatto, abbiamo deciso di riprovarlo, perché oggi, caro Angelo, innanzitutto benvenuto e buongiorno.
Grazie mille, benvenuto a tutti.
Perché canto The Jazz? Perché oggi è nato e sarebbe stato il compleanno. No, è il compleanno? O sarebbe stato il compleanno?
No, sarebbe stato, perché lui
sarebbe
non c'è
stato
più.
Detto bene, perché ogni tanto ammazzo chi non dovrebbe essere morto. E va bene, di Bob Fosse. Quindi auguri.
Bob Fosse, come si dice negli States. Bob Fosse è. Allora, non so che cosa si possa dire di questo uomo. È stato un coreografo, un ballerino, un regista, uno sceneggiatore. Ha fatto anche l'attore.
L'attore, infatti.
Ed è strafamoso per le coreografie, è strafamosissimo nel mondo anche all'infuori del teatro per dei film 6-7. Però tutti giganteschi, cominciando da Sweet Charity del 69, sì, con la Shirley MacLaine, e poi Cabaret nel 72, Lenny, che è stato uno dei più grandi film musicali sul rock, e poi appunto All the Jazz, chiudendo con Star 80, che era un film non musicale con Mariel Hemingway, che era la storia dell'ascesa e caduta di una modella.
Meno male che ci sei tu, perché io Star 80 nel mio cervello non c'era.
Cioè, vabbè, perché
quindi
tu sei anche un po'
caro
più ragazzina.
Bob, scusami.
Famosissimo appunto come coreografo e come regista, soprattutto perché riusciva a dare una, aveva una personalità talmente forte, talmente anche tra virgolette violenta, nel senso di impositiva, che qualsiasi cosa dirigesse e coreografasse era assolutamente riconoscibile, no? Ma poi parleremo, io ho deciso in questo preciso istante che bisognerà dedicare qualcosa a Bob Fosse, perché è un pilastro.
Che poi non ricordo se quando abbiamo parlato in Fred Musical di All That Jazz abbiamo detto che aveva vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes.
Non mi ricordo.
Sai, sono quelle cose che non mi ricordo, però ecco, se non l'avevamo detto ve lo diciamo.
Io lo diciamo.
E tra le curiosità su Wikipedia, quando sono andata a digitare, ho letto due cose divertenti, anzi tre. Una che dice che lui danzò la parte del serpente nell'adattamento cinematografico del musical Il Piccolo Principe, quindi io me lo immagino, meraviglia. Ebbe una relazione con Bette Midler, che voglio dire ci interessa, ma relativamente, ma mi fa ridere che sia tra le curiosità. E poi una frase in cui disse di se stesso in un'intervista: i miei amici sanno che per me la felicità è quando mi sento semplicemente miserabile, non pronto al suicidio. E vabbè Bob,
questo, ecco, questo devo dire che
approfondiremo poi,
molto la personalità
approfondiremo
anche.
Poi e quindi auguri dovunque tu sia. E passiamo, e chi è nato in questo giorno? Non solo Bob Fosse, ma è nata una grandissima attrice, veramente, ecco, un'attrice forte, carismatica, Frances McDormand. Dobbiamo
quanto
dire altro?
Amiamo,
quanto l'amiamo, veramente, ecco, una grande femmina. Attriciona che abbiamo amatissimo, diciamo, recentemente per quel filmone di Tre manifesti a Ebbing, Missouri, per cui purtroppo non l'abbiamo intervistata, perché lei si è fatta un po' desiderare, ma la perdoniamo, perché la sua performance, che le è valsa un Oscar come migliore attrice, ci è abbastata e avanzata e ci ha veramente riempito il cuore di forza e di dolore di madre, no?
Sì, e anche di forza di donna.
Sì,
forza di donna,
concordo.
E dolore di madre insieme. Perché se non so se ricordi, ovviamente immagino di sì, il monologo che lei fa al prete, che si ritrova in casa rientrando dal lavoro, che vuole educarla a come si tirano sui figli. Lo inchioda sulla sua sedia dicendogli le peggio cose giuste e in un modo così pacato, chiaro, ma violento, che è spettacolare, spettacolare.
Chirurgica, come direbbe mia madre.
Esatto, esatto.
Ma è stata anche una mamma, me lo ricordavo prima che iniziassimo, veramente sui generis e memorabile in uno dei miei film preferiti, quasi famosi, Almost Famous di Cameron Crowe, un film musicale dove faceva appunto la mamma del protagonista, a cui lasciava, ecco, dava il permesso di andare in tour con questa band rock nei pieni anni 70, quindi veramente un film epocale quello, e lei era una mamma veramente bella presente, come dire, che aveva le sue idee sulla musica e la perdizione, però veramente memorabile.
E poi ovviamente possiamo chiudere questa parte sulla Frances parlando di Fargo, perché vuoi non parlare di Fargo?
No, infatti, cioè,
che non,
proprio...
non c'è niente da dire di più ancora su Fargo, perché è talmente un capolavoro pazzesco, totale, a 360 gradi, grazie anche a lei. Grazie.
E poi, per chi non lo sapesse, Fred Gossip è sposata con il regista e scrittore Joey Cohen dei Cohen Brothers, cioè i fratelli Cohen, quindi uno dei Cohen è sposato con Frances McDormand.
E poi, scusa, ne parlavamo prima, e poi è stata compagna di stanza all'università.
Ah sì, giusto, è stata
anche noi, mica solo il gossip alto, anche il gossip quello basso.
Sì, perché sono andate entrambe a Yale, lei ha fatto un master alla scuola di recitazione di Yale, e lì ha incontrato la cara Holly, e anzi hanno anche preso casa insieme o comunque una cosa del genere, quindi sì, vedi che... sono rimaste molto amiche.
Beh sì, effettivamente due grandi attrici, come una grande attrice, non così grande, ma un'attrice comunque molto importante, devo dire, che è nata oggi per tutta una generazione, no? Che sarebbe, non sarebbe, è Selma Blair. Selma Blair, che tu ami e noi, io e te, che siamo stupidi uguali, amiamo per due film fantasticamente leggeri, ma assolutamente non da buttare via per nulla.
E iconici, come,
iconici,
piace,
esatto,
come mi piace dire che Federico adora questo termine.
Iconici.
E sì, perché Selma Blair innanzitutto l'abbiamo vista baciarsi appassionatamente e sperimentalmente con Sarah Michelle Gellar in quel capolavoro che è stato Cruel Intentions, che ha lanciato Reese Witherspoon oltre alla rivincita delle bionde, e quel gran figo di Ryan Phillippe, ma questa è un'altra storia. E gli ha fatto vincere proprio per questo bacio anche un MTV Movie Awards, perché era stato particolarmente sensuale in un periodo in cui si era meno era meno facile vedere un bacio saffico, come piace dire alle persone, sul grande schermo, specialmente in un film abbastanza commerciale pop, correggimi se sbaglio.
Sì, no,
e
molto,
poi il
pop.
Molto pop, e il secondo film dove l'abbiamo amatissima e che non possiamo citare del tutto perché è mattina
e ci sono dei bambini all'ascolto, come si dice,
è The Sweetest Thing, la cosa più dolce, film che era veramente un'esplosione di divertimento, sessualità al femminile,
sì, e di autodeterminazione della sessualità delle donne, perché se tu ci pensi era un film che dava una libertà e una forza di scelta al godimento del sesso da parte delle donne in un modo così evidente e aperto e inconfutabile che pochi altri film hanno fatto, e credo che il fatto che sia stato, che fosse una commedia, aiutasse molto il passaggio di questo.
Sì.
E poi comunque tu l'hai citato prima, effettivamente c'è un terzo film che è La rivincita delle bionde, dove lei fa la fidanzata stronza,
sì, esatto,
dell'ex fidanzato di Reese Witherspoon, quindi sono di nuovo insieme, e anche quello è un film abbastanza seminale per la storia della commedia, diciamo.
Volevo tornare, a proposito di seminale, volevo tornare un secondo alla cosa più dolce, per non andare nello specifico, ma invitarvi a recuperarlo se non l'avete fatto, perché c'è una canzone geniale di una scena altrettanto geniale che non potevo mai mettere in Fred Soundtrack, però vale la pena di vederla. È una scena in cui le tre ragazze riunite a un tavolo al ristorante incominciano una conversazione, allora cosa gli diciamo sempre? a tutti gli uomini durante, pre, quando li vediamo in disabillé, ecco, e lì inizia quella che è chiamata in inglese The Penis Song, la canzone del pene, e con questo Federico ci licenzia.
Voilà.
Benissimo, quindi, ma buongiorno!
Scateniamoci, che è l'ultima puntata che faremo.
Scateniamo, esattamente.
Diciamo tutto quello che vogliamo dire. No, abbiamo ancora due compleanni per chiudere questa intro. Cominciamo con Joel Edgerton. Joel Edgerton, che è uno di quegli attori che tutti abbiamo visto, ma di cui forse è più difficile ricordare l'abbinamento nome e viso, no? Perché ha fatto tantissime cose è anche diventato un regista molto impegnato e molto serio, molto anche bravo, con un suo modo di raccontare, con una sua firma, non solo un artigiano, ecco. E ha fatto appunto una scarampola di film, però sono quelle facce che quando lo vedi dici, ah, ecco chi è, almeno a me faceva quella sensazione lì. Visto che siamo anche, per citare qualcosa, visto che siamo anche nel mese del Pride, dell'orgoglio LGBTQ+, c'è un film molto importante che lui ha fatto, con il quale ha anche sfiorato l'Oscar, che si chiamava Boy Erased, in italiano Vite Cancellate, del 2018, dove c'è è la storia di questa famiglia, padre pastore, non mi ricordo di quale chiesa, interpretato da Russell Crowe, madre interpretata da Nicole Kidman, che era stata candidata all'Oscar peraltro, e il figlio che confessa la propria omosessualità al padre, vuole farsi curare perché sa che al padre farebbe piacere, e questa storia apre una porta sul mondo agghiacciante delle terapie.
Sì. Terapia di conversione dall'omosessualità.
Esatto.
Mi fa impressione anche a dirlo, e come sai, all'epoca quando uscì questo film, 2 anni fa, che era 2018, ti scrissi e ti dissi, io non ce la posso fare a vedere film del genere perché mi devastano l'anima. Adesso da genitore ancora di più, non riesco a pensare a mandare un figlio a fare una cosa del genere.
La cosa strana è che in quell'anno erano usciti uno dopo l'altro, attaccato all'altro, due film con lo stesso tema, uno dal punto di vista maschile e uno dal punto di vista femminile.
The Miseducation of Cameron Post.
Esatto, The Miseducation of Cameron Post. E io mi ricordo che eravamo alla Festa del Cinema di Roma e gli avevano dati per la stampa uno dietro l'altro, che sembrava, cioè, fare proprio una full immersion di terapia di conversione. Esatto. Lui, oltretutto, Joel Edgerton, oltre ad essere un regista, appunto, è anche un attore, e l'abbiamo visto a Venezia in Il Re.
Eh sì, per la Fred Reference, The King, con Timothée Chalamet, lui aveva anche cosceneggiato il film, e quindi se siete curiosi di vederlo, c'è l'intervista, ovviamente audio, su Fred.fm, il canale inglese, ma su YouTube, sul nostro canale YouTube, c'è anche l'intervista con i sottotitoli in italiano. Quindi se parlate solo italiano, andate su YouTube e guardatevi Joel Edgerton, Timothée Chalamet, e il regista mi pare che fosse David Ayer, ora non mi ricordo, ma andate a guardare, ecco. Una Fred Reference un po' così, però
adesso,
ecco, vale la pena.
Possiamo chiudere questa giornata di compleanno con una... Oggi era una giornata particolarmente...
No, ma sono andato un sacco di persone, tutti
e oggi è anche il compleanno di Paul Verhoeven.
Sì. Che io ho incontrato, a proposito di Fred Reference, quando è venuto a Roma a presentare quel filmone che è Hell, con Isabelle Huppert, che ne avevamo parlato tempo fa, sempre proprio ad su Pod Day. Era un film, ne parlavamo con Angela, che aveva proprio, come dire, ristabilito una serie di equilibri sulle protagoniste femminili e anche su quelle che dovrebbero essere le reazioni convenzionali a dei drammi. Voglio dire, lui ha veramente sconvolto molti con Elle. E questo è una sua qualità incredibile.
Sì,
poi se
infatti
si unisce a una bravura immensa, la bravura immensa di attrici come Isabelle Huppert, poi dopo è proprio...
No, e poi lui ha fatto dello sconvolgere lo spettatore proprio un marchio di fabbrica sin dall'inizio, perché io mi ricordo il suo primo film, Il Quarto Uomo, era una cosa che allora, 35 anni fa, era sconvolgente, è stato uno schiaffo in viso sia alla critica, che era rimasta, come dire, molto spiazzata, e anche al pubblico, quello più cinefilo, perché c'era una novità e un coraggio e una quasi arroganza di mostrare le cose che non era assolutamente, e che comunque si è portata avanti in tutti i film, sia quelli maggiori che quelli minori.
A proposito di film minori, recentemente abbiamo parlato di Wolverhoven, anche perché ad inizio, più o meno a metà lockdown, è stato introdotto un'iniziativa che si chiamava Perfect Failure, se ne abbiamo parlato qui a The Soup of the Day. Ci sono stati dei film che sono dei fallimenti nella carriera di alcuni registi, o almeno definiti tali, che sono stati riscoperti streaming per gli spettatori. Tra questi, in questa lingua e in questa lista, c'era proprio Showgirls.
Sì, Showgirls, devo dire che è stato sempre per una nicchia di pubblico un film culto, sin dall'inizio, ed è stato paradossalmente, pur non avendo un tipo di tematica lesbo o similari, è stato un film molto amato dalla comunità LGBT, perché aveva questa esagerazione, questa ipermelodrammaticità, e a un certo punto si perde proprio, diventa talmente esagerato che il suo essere grottesco è un'attrazione, e quindi la comunità LGBT l'ha sempre molto amato, perché noi amiamo molto queste cose esagerate, no? E comunque non è, cioè, rivisto dopo, adesso hanno fatto l'anno scorso, credo che siano passati 15 anni più o meno, hanno fatto un'edizione speciale Blu-ray con tantissimi extra in più, e con tutta un'intervista a lui dove si spiega, dove si capisce che non era un film commerciale che sfruttava il corpo delle donne, come era stato detto, che aveva una trama inesistente. Non era vero, cioè, sembrava così, ma è un film molto più profondo. Sono quei film che sono che sembrano talmente brutti da diventare poi dei culti, perché così brutti non sono. Quindi chi vuole, io una riguardatina a Showgirls di Paul Verhoeven gliela darei.
E allora, finiti i compleanni di oggi, martedì 23 giugno, a The Soup of the Day, facciamo una piccola pausa, e chissà se torniamo oppure arrivano Angela Prudenzi e Federico Spoletti. Rimanete con noi, a fra poco.
Chiara, in questi giorni parlavamo del fatto che probabilmente l'autunno, per quanto riguarda i festival del cinema, sarebbe stato un autunno caldo, perché molti, appunto, degli eventi che avrebbero dovuto aver luogo durante il lockdown ipotizzavano di essere così posticipati in ottobre, novembre, dicembre. Però devo dire che il periodo sembra già caldo ad agosto, vero?
Esatto, sembra ecco, effettivamente dire che sembra caldo ad agosto,
sì,
quasi un'ovvietà, ma sì, no, scherzo. Sì, in realtà, per farci preparare un po' alla grande ritorno, quello veneziano, diciamo così, molti festival hanno deciso di, ecco, farci riabituare all'atmosfera, appunto, festivaliera, e quindi ci sono ben 4 manifestazioni cinematografiche verso la fine di agosto. In contemporanea, infatti, iniziano la Mostra del Cinema di Pesaro il 22 fino al 29 agosto, ed anche il Bifest, il Festival del Cinema di Bari, che inizia appunto il 22 e finisce il giorno dopo Pesaro, il 30 agosto. Ma non è tutto, perché invece il 25 agosto inizia a Bologna il Cinema Ritrovato e dura fino al 31 agosto, e invece il 27 fino al 2 settembre a Trento ci sarà il Trento Film Festival, che farà una manifestazione ibrida, quindi un po' nei vari cinema di Trento e un po' anche in streaming.
Vedi, per cui, insomma, per chi segue i festival sarà, insomma, difficile, bisognerà fare inevitabilmente delle scelte, anche se, per esempio, il Festival del Cinema Ritrovato si sa che così richiama un'audience specifica e appassionata dei restauri, dei vecchi film. Però, insomma, saranno delle settimane intense, e penso che purtroppo non ci siano state alternative, no? Nel senso che le date sono quelle, per cui se uno vuole anche...
Sì, di solito, per chi non conosce i festival, di solito i grandi festival, quelli importanti, si comunicano tra loro, cercano di non pestarsi i piedi per permettere anche ai giornalisti che vanno a coprire, a comunicare i festival, poi di frequentarli tutti e quindi dare spazio a tanto. Purtroppo si sa, di emergenza si parla, e quindi anche in questo caso si sono, diciamo così, avvertiti, ma più di questo non potevano fare. C'è da dire che però, appunto, per il pubblico, quello dei festival, che non è quello appunto dell'industria cinematografica o del giornalismo come possiamo essere noi, è una bella cosa che in tante città in quel periodo ci sia finalmente il cinema di qualità, il cinema d'autore, non solo nelle arene estive ma anche in sala.
Certo, certo, e non vediamo l'ora di vedere i film sul grande schermo. Continuiamo con la musica, ci ascoltiamo Harry Styles con Watermelon Sugar. Abbiamo parlato qualche giorno fa della decisione della HBO prima di togliere dal line-up dei loro film, dal loro catalogo, Via col vento. Poi insomma la decisione è stata quella di mettere un annuncio, un cartello all'inizio del film che dice che il film contiene, ha dei contenuti di tipo razzista. In conseguenza a non a quel caso specifico lì, però tutta la vicenda che insomma sta coinvolgendo non solo gli Stati Uniti ma un po' tutto il mondo adesso dopo la morte di George Floyd, Variety ha pubblicato un elenco di 10 film che, seguendo la stessa prospettiva della HBO con Via col vento, dovrebbero essere censurati. Allora mi piacerebbe commentare questa lista con Angela.
Non è proprio una censura, no? Ma è l'idea, il suggerimento che questi film, prima della proiezione o ogni passaggio televisivo, dovrebbero avere un cartello che spieghi meglio agli spettatori qual è il contesto storico e sociale. Allora, io sono un po' turbata, non metto in dubbio la grandezza di Tim Gray, però mi domando,
che è il giornalista di Variety, che
giornalista di Variety, se questa cosa ha davvero molto senso. Adesso parto da un film che è in questa lista nera, è un film del 1961, Quelle due, che era un film tratto da un testo teatrale di Lillian Hellman, che era un'attivista anche, come dire, femminista, quindi insomma parliamo di una donna impegnata. È la storia di due insegnanti che vengono accusati di avere una relazione tra di loro, e sono Shirley MacLaine e Audrey Hepburn. Allora, una delle due donne a un certo punto del film confessa, insomma, tra le lacrime, che probabilmente è davvero innamorata dell'altra, però poi si toglie la vita. Ora, questo atteggiamento per Variety rappresenta una rappresentazione, l'ho detta male, rappresenta una rappresentazione negativa della comunità LGBT, perché non si può far vedere una donna che si uccide in quanto confessa di essere lesbica. Allora, io trovo che sia un po' folle questo, perché il film è nel 1961. Vogliamo lasciare allo spettatore un po' la possibilità di capire, certo, da solo che il film è vecchio e che in quegli anni purtroppo c'era gente che si toglieva la vita, ci sono stati uomini e donne che si sono tolti la vita, succede adesso. Quindi non credo che sia così folle dire.
No, anzi, se posso permettermi, anzi, è proprio il caso di far vedere che succedevano queste cose, che no? Secondo me l'effetto fa l'effetto inverso, è come se ci si rivolgesse ad un, se si desse per scontato che il pubblico è una massa di persone profondamente ignoranti, se dico così, e che non sono in grado di valutare, cioè si parte da quel presupposto, no? E poi è una privazione un po' della libertà di espressione, no? Uno scrive una storia, la racconta e la rappresenta in un certo modo, non è che si può pensare adesso sempre a dei retropensieri di a cosa potrebbe indurre e alla rappresentazione falsata rispetto alla realtà. Allora il senso critico cosa serve?
Sì, ma io sono d'accordo con te, perché non vorrei che di questo passo arrivassimo a una forma di autocensura, cioè che gli sceneggiatori, i registi di oggi, prima di mettersi a tavolino, cominciassero a pensare: questa cosa la posso scrivere? La potrò rappresentare? Ecco, io credo che questo sia assolutamente pericolo. Sbagliato. È un pericolo. Allora, è ovvio che se tu scrivi una storia ambientata nel presente, Non puoi, devi raccontare secondo quella che è la società di oggi, no? Non puoi fare un film dove ci sono, è ambientato in America, dove ci sono solo bianchi, perché farebbe orrore, questo sono d'accordo, certo. Però un film del 1950 è comprensibile, è ovvio che c'era una parte di società che era dimenticata. Ma questo poi lo dobbiamo capire appunto col nostro senso critico. Io sono d'accordo con te, dire che pensare che gli spettatori siano così shock è sbagliato, ma pensa, un altro film che è in questa lista famosa è Io prima di te, che ha avuto un sacco di successo qualche anno fa, del 2016, con Emilia Clarke e Sam Coughlin, e è la storia d'amore tra un uomo che è paralizzato, si innamora di una donna, però a un certo punto decide che questa ragazza deve vivere la sua vita, e lui insomma accarezza l'idea del suicidio, vuole farla finita. Questo film è stato messo nella lista nera perché dicono che è insensibile e che propone l'idea della di una vita con disabilità come una vita che non deve essere vissuta. Anche qua ci sarebbe da dire, nel senso che esistono persone che fanno una scelta, che liberamente scelgono questo. Beh, io non credo che non è un film che invita al suicidio, è un film che racconta una vita, una storia precisa, quella di un individuo. Ora, se cominciamo a censurare tutto, non la finiamo più. Insomma, via col vento, hai aperto le porte.
No, tra l'altro anche in questa lista vedo che c'è anche Forrest Gump, per esempio. Che non
sì, riesco. C'è anche Forrest Gump.
Insomma, anche il titolo.
Ecco.
Oddio, cosa succede?
Io capisco.
Al Lido?
È successo un tuono? Che c'è un po' di pioggia stamattina. Sì. Allora, capisco che ci possa essere l'ispettore Callaghan nel caso Scorpio è tuo, perché magari insomma le maniere brutali dell'ispettore Callaghan le conosciamo tutti, ma sempre 1971, un'America era l'America del braccio violento della legge, quella, e purtroppo lo è anche adesso, lo vogliamo dire? Ecco, quindi forse vedere atteggiamenti sbagliati può anche far riflettere.
Sì, alcuni dicono, vabbè, mettere un cartello prima non è grave, no? Ti fa capire che chi sta per vedere quel film trova certe tematiche, però non lo so, a me mi sembra veramente che trattiamo tutti come dei deficienti, no?
Sì, certo, io penso senso. Che se finita la trasmissione rimaniamo un'ora a parlare, troviamo 30 titoli al quale appiccicare un cartello.
Ah, certo.
Perché li troviamo, quindi non abbiamo più.
Ma no, 30, non 300, so. Perché se pensi a tutti i film di quegli anni, no? O anche o tutti i film western, per esempio.
Certo, infatti. C'è anche Sentieri Selvaggi, no? Ma vogliamo parlare del cinema di Clint Eastwood, quale si è discusso e sono stati scritti fiumi di parole? Beh, allora cancelliamolo. Io non lo cancello. Clint Eastwood, mai.
Chissà che polemiche che creeranno questo
Oddio,
intervento.
Che ci diranno?
Perché già abbiamo detto delle cose che sono state così valutate, giudicate un po' scomode, però insomma. Finché l'editore ce le lascia dire.
Vabbè, l'editore ce le farà dire, vero?
Credo di sì. Vabbè. Va bene, grazie. Continuiamo con la musica nel nostro Soup of the Day di questa mattina, il nostro morning show, e staremo con voi fino a poco dopo le 11. Qualche tempo fa, già devo dire qualche mese fa, abbiamo sentito Cristina Priarone, presidentessa dell'Associazione delle Film Commission Italiane, che ci raccontava un po' di quello che stavano facendo le Film Commission durante il lockdown, e soprattutto ci ha anticipato tutta questa questione sul fondo Netflix di sostegno per le maestranze, in collaborazione appunto con l'Associazione Italiana delle Film Commission. Anche stamattina siamo andati a disturbare Cristina Priarone. Buongiorno Cristina.
Buongiorno a tutti.
Come va? Buongiorno. Come stai? immagino che sarete prese, perché bisognerà attivarsi per la ripresa, e immagino che insomma non sia proprio tanto facile, sia abbastanza impegnativo il tutto, no? Al di là dei protocolli, tutte le decisioni da prendere sui set. Però io direi di iniziare, se tu sei d'accordo, fare un po' il punto sul fondo di sostegno Netflix / Italian Film Commission, perché so che avete fatto un po', ci sono state un sacco di domande, e immagino che adesso siate sul punto di, non so se sono già stati resi noti i beneficiari o meno, insomma come funziona.
Allora, sì, mi fa molto piacere, perché è sempre bello partire dalle cose costruttive e dalle risorse, insomma il fondo risorse positive intendo. Netflix è arrivata da Italian Film Commission, ci hanno chiamato e ci hanno proposto appunto di fare una partnership insieme per far arrivare al settore 1 milione di euro, nello specifico alle maestranze, quindi diciamo alle parti della troupe più esposte ai cambiamenti di lavoro, alle interruzioni dei set. E quindi è stata una sorpresa veramente bellissima per tutti, ed è stato bello anche per Italian Film Commission che abbiano voluto scegliere noi, perché Netflix voleva proprio arrivare capillarmente sui territori e creare davvero un supporto a tutte le maestranze in tutte le regioni, no? Non solo l'area romana, che naturalmente io ho nel cuore, ma ci teneva che questo fosse un progetto veicolato capillarmente sul territorio nazionale. Allora, il fondo, diciamo, la call a cui hanno potuto partecipare tutti i ruoli compresi nel contratto nazionale delle troupe, che avessero un collocamento nelle date tra l'1 e il 31 marzo, è una call che è stata aperta fino all'11 giugno, e davvero sono arrivate tantissime, tantissime domande, però insomma c'è una buona possibilità di soddisfarne la gran parte. Al momento sono allo spoglio, però da come è stato impostato diciamo la macchina di assistenza sul fondo, penso proprio che i primi pagamenti potranno partire a breve. Un altro punto questo è di grosso accordo tra Italian Film Commission e Netflix è stato proprio che si potesse partire subito con l'erogazione delle risorse, visto che era un fondo sull'emergenza. Ne abbiamo lavorato tanto per riuscire a mettere, diciamo, a semplificare al massimo le procedure. E dalla call, che è partita mi pare verso fine maggio, insomma è stata aperta un 15 giorni e ha visto un mese di preparazione, e adesso vedrà l'erogazione credo tra una decina di giorni, quindi insomma sono stati tempi molto veloci per un bando.
Ma immagino che sia stato impegnativo, no? Perché le domande sono state appunto tante. Abbiamo un'idea di quante domande avete ricevuto più o meno?
Diciamo, allora, al netto di diversi così invii multipli, chiamiamolo così, però io credo che all'incirca siamo intorno alle 2000 domande. Wow. C'è stato un grosso sì,
cioè solo il lavoro grosso di screening è veramente, cioè,
esatto, no? Esatto. È impegnativo, però appunto è stata messa in piedi una macchina sempre in condivisione con Netflix, che puntasse ad essere agile e operativa rapidamente nelle erogazioni. Il grosso lavoro è stato devo dire la stesura del bando, perché la volontà di tutti era quella di dare un contributo che avesse senso, e cioè di dare a una platea ampia ma conservando una significatività del contributo. Si sono trovati dei parametri che insomma alla fine hanno portato a dare un contributo di 800 euro a testa, insomma, per gli aventi diritto, che hanno tutti i parametri in regola, che non sono tantissimi, come dicevo, l'essere collocati in quel periodo, l'essere di produzioni, appartenere a produzioni finanziate o che hanno avuto supporto dalle Film Commission, perché c'era l'esigenza di dare di ridurre al minimo la discrezionalità, insomma, quindi sono stati trovati dei parametri piuttosto oggettivi per il supporto. Mm-hmm. E quindi insomma incrociamo le dita, però a breve dovremmo cominciare a derogare.
Questa è una gran bella notizia, no?
Eh sì, diciamo che c'è stato un importante aiuto governativo che è sui 600 euro, siamo riusciti ad arrivare ad 800, quindi insomma no, si può sempre fare di più e non cambia certo la vita e la situazione così difficoltosa che molte persone hanno in questo momento, però certo sono un aiuto che ha un suo significato e a cui spero ne seguano altri, perché da subito abbiamo detto sarebbe bello che altri grossi player condividessero questo tipo di fondo mettendo altre risorse, quindi vediamo se ce la facciamo.
Senti Cristina, non so, Chiara, volevi dire qualcosa tu, che ti ho sentito che stavi partendo?
No, in realtà avevo un'altra curiosità su un'altra cosa, però ditemi, io parto.
Vai
perché
tu.
Perché volevo ricordare che oggi inizia il Marché du Film, il mercato del cinema di Cannes in versione online, e le Italian Film Commission sono in prima linea perché fra pochissimo, Cristina, non sarai la sola a parlare in un panel che si chiama All Set Italian Film Commission Set Production Opportunity. Sei pronta?
Allora, devo dire siamo pronti e soprattutto siamo tanti, perché parleranno tutte le Film Commission, parlerà anche, interverrà Bruno Zambardino per il sito Italy for Movies, e ringrazio Cinecittà, ICE, Amica che ci hanno supportato e dato questa opportunità, perché c'è un vero e proprio mercato virtuale con i convegni, con gli incontri, con gli appuntamenti, quindi diciamo è un'ottima opportunità e siamo anche abbastanza emozionati, perché in qualche modo è la prima occasione in cui diciamo come Film Commission Italy is back, ci siamo pronti, abbiamo i fondi, abbiamo l'assistenza, abbiamo un protocollo a cui le associazioni sono arrivate a fatica e che consente ora di girare, quindi diciamo è un riaprire la porta al mondo, insomma, che ci vede impegnati in prima linea, e quindi siamo molto contenti. È anche molto complesso perché è tutto nuovo, quindi in realtà non c'è nessuno che sappia davvero fino in fondo come funziona la macchina, a partire dai francesi secondo me, però c'è una grande volontà di fare tutto al meglio. Quindi fra poco alle 11.30 ci sarà online l'incontro delle Film Commission italiane e di Italy for Movies per ritornare a proporsi al mondo e rievidenziare tutti gli strumenti, e interverranno quasi tutte le Film Commission, quindi ci sono più di 15 relatori e speriamo che tutto vada per il meglio. Abbiamo già moltissimi iscritti, c'è già una bella audience pronta del settore, quindi insomma è una buona occasione, speriamo vada per il meglio, perché è un battesimo, è un plot iniziale, diciamo, poi prenderemo tutti confidenza.
Ci sarà anche il nostro Angelo Acerbi a tenere i tempi, mi dicono, per cui insomma, perché immagino che farvi parlare tutti in un'ora non sarà poi così facile.
Assolutamente, e infatti grazie, noi abbiamo subito pensato insomma ad avervi vicini, sì, assolutamente, garanzia di qualità e di efficacia.
Va bene, senti, ma tu cosa pensi di questo mercato virtuale? Pensi che effettivamente possa essere efficace, se non allo stesso modo, comunque che sia un bene, vero? Che comunque si possa testare subito e capire che la gente vuole riprendere a operare prima possibile e che si voglia comunque andare avanti. No? Poi voglio dire, come dici tu, il funzionamento magari non deve essere tanto semplice, no? Perché so che ci sono padiglioni virtuali, stanze virtuali, bisogna diventare, nonostante ormai dopo tutti questi mesi siamo tutti diventati molto più efficienti nell'utilizzo della tecnologia.
Vero.
Comunque sì. Ogni piattaforma è diversa, no? Ogni piattaforma ha le sue.
Infatti.
Vedo che il programma del Marché è bello intenso, anche pur essendo online ci sono un sacco di eventi che sembrano tutti molto molto interessanti. Va bene, grazie. grazie a Cristina Priarone, e ti lasciamo andare al panel che inizia fra pochissimo. All set, Italian Film Commission and Production Opportunities. Cristina, grazie per essere stata con noi, magari ci risentiamo presto per parlare di altri progetti, anche magari che riguardano la Roma Lazio e non solo l'associazione, e in bocca al lupo per tutto e a presto.
Va bene, grazie a voi.
Ciao.
Da Supod Day è il momento di una nuova fusione. L'avevamo provato la settimana scorsa e decidiamo di tornare a farlo perché inauguro nuovamente la rubrica Fred Coming of Age, ma ci unisco in piena condivisione Fred LGBTQ+, per concludere anche i festeggiamenti del Pride Month. E con me per questo c'è Angelo Acerbi.
Buongiorno Chiara, e di cosa vuoi che ci parliamo oggi?
Allora, io oggi ho deciso innanzitutto di appunto spostare il fuoco di Coming of Age su una serie Coming of Age, quindi che racconta l'adolescenza, è una delle migliori senza dubbio e a voci unificate serie prodotta da Netflix. Si chiama Sex Education ed è inglese, creata da Laurie Nunn e diretta da Kate Herron e Ben Taylor. Per chi non l'ha vista, incominciamo a dire che non vi voglio neanche convincere, vi impongo di vederla. Poi adesso parlando vi spiegheremo anche il perché. Tra i protagonisti Asa Butterfield e una incredibile, divina Gillian Anderson, che vi farà, non vi farà rimpiangere X-Files, ma anzi ve la farà amare alla
amare
follia.
Molto di più, sì, certo.
Perché si chiama Sex Education? Perché si concentra sugli adolescenti di questa scuola e sul loro vivere la sessualità. La sessualità qui è intesa anche come il modo più difficile e più esaltato con cui poi cerchiamo di trovare la nostra strada, specialmente durante l'adolescenza. In questo caso il protagonista appunto Asa Butterfield Otis, che è figlio di una terapista sessuale fama internazionale, Gillian Anderson.
Hai detto Otis e mi viene già da ridere, perché il personaggio di lui è fantastico.
E nonostante sia totalmente imbranato e anche un po' bloccato dal punto di vista sessuale e anche di autoerotismo, in realtà si ritrova per una serie di ragioni a dare dei consigli anche molto buoni sessuali, appunto come sua madre ai suoi compagni di scuola. Quindi inizia un'attività parallela, aiutato dalla ragazza di cui poi si innamorerà, che è Maeve, interpretata, vediamo, ora ve lo dico subito, da, ti ricordi Angelo come si chiama lei, che è tanto carina ma assomiglia a molte altre, Emma Makey, e dal suo migliore amico Nkuti Gatwa, che appunto fa Eric, ed è un ragazzo dichiaratamente gay. E qui ti voglio, Angelo.
E qui ti voglio.
E qui ti e qui ti invoco, perché nella serie c'è anche affrontato invece l'evoluzione lesbica, che però arriva in una maniera più fluida, oserei
sì,
dire,
esatto,
quindi
sì,
mi
sì.
ci soffermerei più
fluida e anche più
come dovrebbe andare,
più interna,
più libera,
no?
Più, esattamente, meno cliché. Invece qui viene analizzato un fenomeno che abbiamo visto per esempio anche in Glee, oppure in film bellissimi come Noi siamo infinito, in cui ad un ragazzo dichiaratamente gay come può essere Eric, poi si tra virgolette contrappone magari un altro di lui innamorato e da lui coinvolto, che però non solo rinnega la propria omosessualità, ma ne trae tra virgolette violenza, nel senso che diventa violento non solo con l'oggetto del suo amore, ma in generale rispetto a tutti coloro che poi sono liberi nella loro sessualità e omosessualità.
Ma
e
difatti,
allora mi sembrava carino, interessante analizzare un po' questo fenomeno che viene tanto raccontato al cinema.
Viene tanto raccontato al cinema, e credo che questa serie con questo titolo Sex Education c'entri veramente anche questo aspetto, perché la differenza fondamentale tra i due ragazzi, l'amico di Otis e l'altro, quello più violento e omofobo, è il rapporto che hanno con la propria famiglia e come sono stati educati all'interno della propria famiglia. Educazione che non si limita solamente a come ci si comporta bene o male, ma anche a un'educazione di amore verso te stesso, di conoscere te stesso e di accettare quello che sei. L'amico di Otis ha una famiglia che è chiaro, si vede anche prima che noi li conosciamo, i genitori e la famiglia di questo ragazzo, si vede che lui è libero di essere quello che vuole, che è dichiarato, che ha una gestione della sua adolescenza esattamente uguale a qualsiasi altro adolescente. L'altro ha una famiglia rigida, più formale, più
lui
religiosa,
è il figlio del preside,
è il figlio del preside, quindi una posizione sociale, un rapporto orrendo tra suo padre e sua madre che quasi non si parlano, quindi è ovvio che secondo me l'imprinting familiare è fondamentale per come tu riesci a poi porti verso la tua sessualità e l'accettazione della tua sessualità. Poi è ovvio che narrativamente parlando, come dicevi tu, la nemesi cattiva ha sempre un utilizzo narrativo e di sviluppo della drammaturgia della storia molto, molto importante, e in questo caso anche perché quello che succede a Otis e alla sua difficoltà di gestione della propria sessualità nei confronti della madre, che è iper aperta e comunicativa, mentre lui non ne parlerebbe mai, piuttosto si metterebbe con la testa sotto la sabbia come gli struzzi, va in parallelo con l'evoluzione del rapporto tra questi due ragazzi omosessuali, che si sviluppa con molta calma, con molte difficoltà, ma con quell'inevitabilità che la tua natura ti porta poi a essere, nel senso, per quanto uno si voglia sopprimere e contenere e soffocare, è una parte di te che non potrà mai andare via. Questa serie televisiva è anche educativa da questo punto di vista, perché dimostra quanto sia più sano, più utile e migliore per la vita tua e di chi ti circonda se tu ti accetti, e perché dal momento in cui tu ti accetti la tua vita non potrà che essere migliore, no? E questa è una dimostrazione, perché anche qua, poi adesso senza voler svelare quello che succede tra la prima e la seconda stagione, questa evoluzione porterà a dei vantaggi per tutti.
Sì.
No?
Diciamo che, ecco, una domanda, non so che ne pensi, però sia, ecco, senza spoilerare troppo, però diciamo che, come appunto anticipavi, sia Sex Education che altre serie come poteva essere la già citata Glee, su questa tematica poi trovava un po' di soluzione, nel senso che poi vedeva questi ragazzi che rifiutavano la propria omosessualità poi trovare, come dire, un modo per redimersi dal passato e trovare se stessi. Ora la cosa che mi chiedo, è molto cinematografico questo? O in effetti alla fine si può abbandonare quella modalità così magari violenta anche con se stessi di non riconoscersi e veramente poi prendere in mano la situazione?
No, secondo me è anche cinematografica ed è, diciamo, esasperata dal mezzo narrativo cinematografico e televisivo, perché serve, non so come dire, perché ha un'utilità proprio pratica nella costruzione della narrazione, però è una cosa, non è irreale, non è fantascienza, ecco. Ci sono casi e casi e casi di persone che, ovviamente, ognuno con i propri tempi, ha un'età che non è che c'è un'età fissa per cui uno a un certo punto si accetta per forza. C'è gente che si accetta a 7 anni, c'è gente che si accetta a 47 anni, non vuol dire. Però secondo me è una cosa abbastanza naturale. Tutta questa tipologia di narrazioni di cui abbiamo parlato, che hai anche citato tu, sia cinematografica che televisiva, secondo me ha una funzione anche di dimostrazione che si può, dimostrazione che è un percorso che ha senso fare, che per quanto tu sia spaventato e per quanto possa essere difficile, e difatti ci sono svariati livelli di difficoltà in queste narrazioni in base alla provenienza sociale, l'educazione, la razza, la comunità, cioè ci sono milioni di input che possono modificare la reazione di una persona verso l'accettazione di se stesso, però comunque è un risultato inevitabile. Non è troppo fiaba, è un po' fiaba forse il modo in cui ci viene raccontata, perché è molto veloce, però comunque
sì. Però è anche molto poetico, nel senso sì. Che poi ti coinvolgi un po' in questi due personaggi. Un altro aspetto a cui pensavo positivo di Sex Education è che mostra anche, come dire, cioè sfata un po' degli stereotipi anche sulla sul riconoscimento della propria omosessualità o comunque come può avvenire. Mi spiego meglio, spesso si pensa che è vero che per alcuni, tu mi confermerai, è molto chiaro da quando sei molto piccolo, sì, no? O quando sei molto piccola, però è anche vero che per altri invece è un percorso che può arrivare un po' più tardi, che può includere con più fluidità tutta una serie di esperienze. C'è chi le vuole fare e chi non le vuole fare. Sì. Quindi anche questo, per esempio, lo si vede tanto nel percorso di della ragazza Ola, si chiama Ola? Oddio. Ola, sì, certo, ho detto bene, che ecco arriva a riconoscere la propria omosessualità con dei passaggi e senza passare, per esempio, per un cliché su, per esempio, sulle ragazze lesbiche, che si debba per forza odiare l'altro sesso. C'è tutto uno stereotipo, anzi, rispetto
anzi lei
a...
è esattamente il contrario, perché lei,
sì, nel senso,
ama,
lei è serena,
sesso,
sì,
e
esatto,
poi capisce
serenissima,
però che
bravo,
che è un'evoluzione, ma che devo dire, secondo me, sia per le cose che per la vita che uno compie, per le amicizie che ha e quello che vedi intorno, è fortunatamente abbastanza più comune questa seconda fase piuttosto che la fase più tragica, nel senso
anche per ragazzi di ora, no, che sono
sì,
molto
sì,
più
sì, anzi soprattutto per i ragazzi di
rilassati
ora,
perché, rispetto
sì, perché
a
hanno molti più input esterni, hanno molti più feedback da parte della società di inclusione, anche se ovviamente non è che l'inclusione esista al 100% come sappiamo tutti, però comunque secondo me però che dipende anche da come sei fatto tu, cioè il personaggio dell'amico di Otis è anche un personaggio con un carattere bello forte, bello col cuore in mano, nel senso è uno molto sensibile, ma non sensibile che subisce, uno sensibile che attacca, quindi ovvio che se sei uno così già aggressivo e di tuo come carattere, in modo che sei abbastanza sveglio e attivo, è forse più facile superare. È anche più facile mettersi in difficoltà, perché tu sei molto più evidente, sei molto, cioè spicchi sì. Molto di più dal gruppo, quindi è più difficile che una persona con un carattere così abbia un'evoluzione fluida, come dicevamo prima. È ovvio che è un'evoluzione che si fa a scatti e a scontri, perché tu sei pronto allo scontro. Il personaggio di Ola invece è un personaggio che è molto più meditativo, lei ci ragiona, è una persona già un po' più schiva, meno in your face, ecco, rispetto all'altro, e quindi è ovvio che ognuno in base a com'è si trova il suo percorso. È fondamentale, secondo me, qui è una dimostrazione proprio tangibile, ma qui come in quasi tutti i film o le serie che trattano questa fascia di età, che le persone di cui ti circondi sono quelle che poi ti danno gli strumenti per andare avanti e per diventare te stesso, ma quello è fondamentale, chi hai intorno fa la differenza.
Abbiamo spoilerato un po', ma vi giuro che Sex Education è molto di più di queste piccole cose di cui abbiamo parlato con Angelo Acerbi. Guardatelo, è su Netflix, quindi veramente non vi può scappare e fra poco arriverà. Sì.
Volevo dire una cosa, che appunto, come dicevi tu, abbiamo spoilerato un po', ma non tanto, ma questa serie, la bellezza di questa serie è che tutti questi argomenti seriosi sono trattati, rivestiti di una pioggia di battute,
di
situazioni ironiche e esilaranti, e spezzo ancora una lancia per Gillian Anderson, perché il personaggio della madre sessuologa di Otis è uno dei migliori personaggi femminili, secondo me, che è stato scritto negli ultimi 10 anni tutti, perché è affascinante e non ci puoi credere che sia brava così, non ci puoi credere che una persona così esista, si spera che esistano delle mamme fatte come lei, e che lei sia così brava. Cioè, se pensiamo a com'era in X-Files, che sembrava, come dicevate prima, una saponetta di Marsiglia con i capelli piatta e inespressiva, ha fatto un'evoluzione gigantesca. Io l'ho vista a teatro a fare un dramma che si chiama Desiderio, e faceva Blanche, che è un personaggio bello intenso con l'accento del sud degli Stati Uniti, e lei è una forza della natura, ed è strano perché non sembra, se la vedi, no? Cioè, se la vedi così sembra una donna, una donnina anche piccolina, invece ha una potenza e una bravura, e qui dimostra che è piena di registri che può ancora usare, perché un registro comico su di lei non era mai stato applicato, in questo caso l'hanno applicato e ha funzionato egregiamente.
Infatti io chiudo dicendo che ho un mom goal, cioè voglio diventare un mix di madri tra Gillian Anderson, quella interpretata da Gillian Anderson in Sex Education, e quella invece di Connell in Normal People, una serie che invece trovate su Starz Play, una serie Hulu. Quindi con questa dichiarazione di intenti da madre, grazie Angelo Acerbi, guardate Sex Education e torniamo fra pochissimo a The Soup of the Day.
E anche questo martedì arriva Angela Prudenzi per dirci cosa sarebbe il caso di vedere alla TV.
Beh, allora, per me stasera l'offerta duplice è questa: 21:10 Rai Movie, Era mio padre di Sam Mendes. Siccome è uno dei primi film di Sam Mendes, quello che lo ha un po' fatto conoscere. Insomma, io sono dell'avviso che andare a rivedersi film dei registi che poi sono diventati importanti sia sempre una buona operazione, quindi ve lo consiglio, anche perché c'è un cast eccezionale: Tom Hanks e Paul Newman, quindi insomma parliamo di due giganti. E nel film si racconta di un uomo che cerca la vendetta e la cerca andando in giro durante l'America della Depressione insieme al figlio. Anche qua, insomma, un film crepuscolare, anche un noir, un film in cui però si parla anche di esistenza e del valore della vita. Insomma, Sam Mendes è un altro che riflette molto su quello che è l'uomo e cosa vuole. Persino è riuscito a dare un'impronta filosofica a 007, perché Skyfall, insomma, certo, ci ha raccontato le radici del dolore di 007. Sette, chi se lo sarebbe mai immaginato. Invece alle 21
e poi 15, scusami, scusa Angela, scusa, se ti interrompo, ma Era mio padre, che poi ho dovuto andare un attimo su Google a guardare, perché conoscevo il titolo originale che era Road to Perdition, non riuscivo a ricordarmi cos'era Era mio padre. Comunque è un film, è anche l'ultima apparizione di Paul Newman in questo,
vero.
Quindi anche, secondo me anche quella è una ragione per vederlo. Come dici tu, il cast insomma merita, perché anche
Tom Hanks è il primo, forse il primo ruolo che lo impone proprio come protagonista e che fa capire la statura dell'attore, quindi insomma ci sono appunto molti pallidi motivi per vedere Era mio padre.
Invece, scusami, vediamo la seconda opzione.
No, ma figurati, invece ore 21:15, la 7, JFK, un caso ancora aperto. Io sono un'appassionata di questo Oliver Stone, dell'Oliver Stone che va a scavare tra le pieghe della storia, cerca di capire che cosa è successo e cosa non è successo. Il film prende in esame i fatti avvenuti prima dell'assassinio di John Fitzgerald Kennedy e anche subito dopo invece le indagini che il procuratore di New Orleans fece, un procuratore che famosissimo che si chiamava Jim Garrison, e che attraverso le sue indagini stabilì che Lee Oswald in realtà era stato solamente l'esecutore materiale di questo omicidio, l'omicidio di Kennedy, ma che dietro c'era molto di più, anche se non lo sapremo mai. E l'omicidio Kennedy, insomma, attrae i registi, attrae gli scrittori. Non so se di recente abbiamo anche visto una serie con James Franco, tratta da un romanzo di Stephen King, che era intitolato in italiano 22/11/63, che sarebbe la data dell'omicidio, insomma, ci sarebbe l'11. Cioè sì, 22/11/63. Insomma, interessante che questa pagina aperta, appunto, un caso ancora aperto, lo sia, e ogni tanto scrittori e registi sentano il bisogno di misurarsi con questa che è evidentemente una ferita che gli Stati Uniti non hanno mai rimarginato, il popolo americano non l'ha mai richiusa.
Anche qui c'è un cast pazzesco, perché a parte che c'è Kevin Costner, che forse è il suo ruolo,
esatto, Kevin Costner,
no? Forse è il suo ruolo più
sfaccettato,
poi che Kevin Bacon, Joe Pesci, Sissy Spacey, insomma tantissimi grandissimi attori, Donald Sutherland, Jack Lemmon, cioè sono magari piccole parti, no? Però veramente
sì, sì.
Tommy Lee Jones, però insomma io non saprei cosa guardare, ti dirò, tra questo e l'altro. Questo l'ho già visto, quindi probabilmente guarderei il film di Sam Mendes, però dovendone proprio scegliere uno, quale devo guardare secondo te?
Non lo so, dipende dai gusti personali. Bah, io forse mi rivedrei JFK,
sì,
così
sì.
Perché sono appassionata dei complotti. Ho una passione per i complotti, quindi tutti i film che raccontano che cosa può esserci dietro, che cercano una lettura, una spiegazione, mi affascinano.
Sì, no, in effetti, cioè, sicuramente ti coinvolge di più quel film lì, ecco, perché quell'altro, Road to Perdition, era mio figlio, in realtà non è super avvincente, no? È un film
bellissimo. È molto anche lento, è un film anche lento, insomma, molto, molto meditabondo, quindi
infatti. Sì, va bene.
Lasciamo che scelgano i nostri amici che ci stanno ascoltando.
Ripetiamo i canali, quindi Era mio padre su Rai Movie alle 21:10 e praticamente in contemporanea alle 21:15 sulla 7 JFK. Due grandissimi registi entrambi, sia Sam Mendes per Era mio padre che Oliver Stone per JFK. Va bene, grazie Angela. Allora, oggi siamo arrivati tardi, Prudenzi, io e te, però ci fanno chiudere la serranda qua, ci fanno chiudere le tapparelle e chiudiamo noi il nostro spazio di questo martedì. E cosa facciamo poi nel resto della giornata? Tu? Vabbè, abbiamo da fare tutti e due, mi sa.
Sì, certo, si lavora.
Cioè, adesso si comincia a lavorare, fino a, insomma, quest'ora era anche piacevole, almeno per quanto mi riguarda. Però ritorniamo domani, vero?
Non c'è dubbio. Non ci schioda nessuno.
Anche perché tu devi venire, altrimenti lo share televisivo crolla, perché ormai tutti pendono dalle tue labbra. Io ho degli amici che mi dicono
domani sera.
Ho tanti amici che mi dicono: stasera guardo un film di cui ha parlato Angela stamattina. Oppure gli dicono: oggi non ho sentito. Poi mi dicono: oggi non sono riuscito a sentire, ma che film? L'unica cosa che interessa. Questa è che cosa ha segnalato Angela Prudenzi, vedi? Hai un seguito, eh?
Wow, che onore!
La nostra annunciatrice ha un suo ruolo. Va bene, grazie Angela, grazie ad Angelo e a Chiara che hanno condotto la prima parte, a tutti i vari interventi, tutti i vari ospiti della giornata. Noi ci ritroviamo domani a partire dalle 10, come ogni giorno, sempre su Fred Film Radio, The Festival Insider.
Fred Film Radio, I'm Matt Micucci from the 64th Berlin International Film Festival.
Io sono Valentina Pompili al Tokyo International Film Festival.
Soy Antonio Becker e sto qui con
il internazionale film festival in Berlin. Mein Name ist Beatrice Behn.
Herren Begumfi, Fred Film Radio.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.